www.dj.it e la storia continua. Dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei. Vesti e investimenti. Dalle carte relative alle spese del tutore della giovane orfana bolognese Dina Di Andrea di Michele Nicolai si ricava che alla fine del Trecento per vesti e accessori le spese annuali erano pari a circa la metà di quelle per il vitto. Ma si deduce anche che tali acquisti erano una variabile dipendente per chi, come la giovane orfana, viveva non molto al di sopra dello stato di bisogno. Bastava una malattia o una spesa eccezionale perché la percentuale destinata all'abbigliamento si abbassasse sensibilmente. Vesti e ornamenti, specie se preziosi, erano fra le pochissime cose che la gente, anche di non elevato livello sociale, aveva in casa. Sostanziavano in misura importante le doti delle fanciulle e costituivano veri e propri investimenti. Si pensi che quando il dottore dello studio bolognese Giovanni Gaspare da Sala vendette una vesta di cremisino, con il ricavato si comprò un terreno di 3 tornature. Gli abiti passavano di generazione in generazione e venivano offerti a garanzia di anticipazioni di denaro tanto da gente comune come anche da nobili e regnanti. La rilevanza economica di questi beni è provata anche dalla vicenda, minuta e pur tuttavia emblematica, del citato Giovanni Gaspare da Sala. Questo dottore, figlio di dottori, nato intorno al 1440, redasse un memoriale denso di annotazioni che riguardavano acquisti, vendite e depositi di capi d'abbigliamento. Se ne traggono non solo informazioni sul suo guardaroba e su quello dei suoi familiari, ma anche dati relativi alla frequenza degli acquisti e ai costi dei singoli capi. Ciò che tuttavia appare ben più interessante e direi alquanto inaspettato è il costante impegno di quest'uomo di dottrina in attività di comodato, prestito teoricamente gratuito e in realtà mai tale di cappucci o mantelli. Vi era evidentemente chi aveva bisogno di un prestito di somme anche piccole senza disporre dell'oggetto da offrire in pegno al banchiere, ebreo o cristiano che fosse, disposto ad anticipargliela. Da qui la necessità di recorrere al comodato per disporre momentaneamente di qualcosa da impegnare. Queste vesti, che davano lavoro a una moltitudine di artigiani, che alimentavano fiorenti commerci su scala nazionale e internazionale, che passavano con i matrimoni di casa in casa, che entravano e uscivano dai banchi di prestito, che servivano come remunerazione e dono, erano anche oggetti di contesa sociale e di regolamentazione statutaria. E a norma di legge. A partire dal XIII secolo compaiono di regola negli statuti comunali numerose volte a disciplinare l'abbigliamento dei cittadini e ciò significa che ancorché disattese queste prescrizioni erano ritenute proponibili e importanti. Dell'argomento si occuparono legislatori e moralisti che in parte con motivazioni comuni e in parte adducendo ragioni specifiche criticavano lo sfoggio indiscriminato di vesti e ornamenti. Le prime di tali norme suntuarie risalgono alla seconda metà del XIII secolo, quando cominciò ad allargarsi la cerchia delle persone che disponevano della ricchezza da investire anche in questo genere di beni, e il mercato vide ampliarsi progressivamente la gamma dei prodotti. Il sistema comunale, caratterizzato da una forte ansia di regolamentare i più diversi aspetti della vita collettiva, concepì il disegno di disciplinare minutamente anche questo settore, regolamentandolo e disegnando con precisione l'area del privilegio lecito. I detentori del potere cittadino affermavano al tempo stesso il loro ruolo. La legislazione suntuaria si presenta dunque come un mezzo utile sia per imporre una politica generale di moderazione nello sfoggio degli apparati esteriori, in armonia con il messaggio penitenziale che i nuovi ordini portavano nelle città, e sia per strappare ad antichi gruppi di potere in fase di declino privilegi tradizionali in tale campo. www.redigio.it e la storia continua.